è davvero sempre un motivo di riconoscenza quando possiamo presentarci davanti al Signore per riconoscere quello che Lui ha compiuto per noi e per adorarlo. E vogliamo aprire la scrittura proprio nel versetto che ci è stato letto all'inizio, Seconda Corinzi capitolo 4, rileggiamo il versetto 7. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Quello che ci colpisce, quello che vedremo questa mattina, la chiave di lettura proprio che daremo al testo, alle riflessioni di questa mattina, è proprio quello che l'Apostolo Paolo dice nella prima parte di questo versetto. Noi abbiamo un tesoro in vasi di terra. L'Apostolo Paolo mette in chiaro due cose. La prima cosa ci ricorda che noi siamo dei vasi di terra. E la seconda cosa ci ricorda che Dio in questi vasi di terra ha messo un tesoro. Il Signore, quello che vedremo questa mattina insieme, è come il Signore ha preso le distanze dal peccato dell'uomo, ma non ha preso le distanze dall'uomo peccatore. E questa è una grande verità, ed una verità straordinaria che è alla base della nostra salvezza. Dio non ha nascosto e non ha negato quello che noi siamo per natura, ma proprio dove noi siamo peccato per natura, Dio è intervenuto. Dio non tiene il colpevole per innocente, dice la Scrittura, ma Dio interviene affinché il colpevole possa essere considerato come un innocente. E lo fa perché quella sua colpa è ricaduta su qualcun altro. E questo è proprio il messaggio che noi vediamo in questo versetto. Dio dice: voi siete dei vasi di terra. Non nasconde quello che è la nostra natura, non nasconde quella che è la nostra fragilità, non nasconde il fatto che, come dice il Signore stesso, noi siamo polvere, terra, e alla polvere, alla terra, torneremo per quello che noi siamo e a motivo del nostro peccato. Ma va oltre, dice, io in questi vasi di terra, in questa polvere, ho messo un tesoro. Allora quello che vedremo stamattina è proprio come il Signore abbia preso le distanze dal nostro peccato, ma non abbia preso le distanze, ma non ha preso le distanze da noi. E lo vedremo attraverso un passaggio che troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 2 è il primo miracolo che il Signore Gesù ha fatto. Ci troviamo a Cana di Galilea durante le nozze di Cana e Gesù si trova a parlare con sua madre. Conosciamo bene questo episodio. Gesù era in questo matrimonio, fu invitato con la sua famiglia, con sua madre, con i suoi discepoli. E a un certo punto noi sappiamo, come dice il versetto 3, Giovanni capitolo 2, versetto 3, a un certo punto venne a mancare il vino. Nel mezzo della festa venne a mancare il vino. Era un errore gravissimo, era un qualche cosa di estremamente disonorevole. E sua madre, che conosceva chi era suo figlio, sapeva chi era suo figlio, si permette di dire una cosa. Versetto 3 dice: venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Forse le persone che stavano attorno non capivano, ma Maria, che serbava nel cuore quello che era accaduto, Maria che aveva visto per tanti anni delle cose, aveva capito, sapeva quello che era successo, sapeva come era nato Gesù, sapeva chi era Gesù, forse non lo comprendeva completamente in quel momento, ma sapeva che suo figlio aveva qualcosa di particolare. E a un certo punto si rivolge al figlio dicendo: guarda che è finito il vino. Forse si aspettava qualcosa da lui, se no non lo avrebbe detto. E Gesù le risponde dicendo, Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Una risposta forte, o meglio, a leggerla come noi oggi la possiamo leggere, è una risposta forte, come se Gesù dicesse, cosa vuoi da me? Cosa abbiamo da spartire io e te? Perché mi stai chiedendo questo? Ma poi notiamo al versetto 5 la risposta di Maria. Sua madre disse ai servitori, fate tutto quel che vi dirà. Sinceramente, leggendo così, il versetto 4 e il versetto 5 sembrano quasi un po' contrastare tra loro. Perché se la risposta di Gesù fosse stata effettivamente una risposta violenta, come sembra dalle parole, Maria non avrebbe risposto in quel modo. Maria non avrebbe detto ai servi ascoltatelo. Se Gesù le avesse detto e avesse preso le distanze davvero in maniera prepotente, in maniera forte dalla madre, da Maria, Maria non avrebbe risposto in quel modo. Maria magari se ne sarebbe andata risentita, sarebbe stata zitta, ma certo non avrebbe detto fate quello che vi dirà. Perché se Gesù le avesse detto ma lasciami stare, che cosa vuoi, cosa c'è tra me e te, cosa ho da spartire io con te, allora ecco che Maria non avrebbe detto ascoltatelo. Se ti ho appena detto che non lo faccio, che non ti ascolto, che devi stare zitta, certo tu non vai a dire fate tutto quello che vi dirà. Allora questa frase va letta per quello che effettivamente è. E come sempre la scrittura si spiega con la scrittura. E la cosa straordinaria che vedremo è che Gesù in quel momento ha preso le distanze, che non è stata, potremmo dire, una parola di completa approvazione. Perché Gesù in quel momento ha preso le distanze dal suo rapporto con Maria. Ha fatto notare a Maria che c'era un rapporto che da quel momento sarebbe stato diverso. Ma nonostante questo, Gesù ha onorato sua madre. E la cosa straordinaria è proprio quello che dicevamo prima. Dio prende le distanze e stabilisce un ruolo preciso, marcato, c'è un confine tra Dio e l'uomo, in quanto peccatore, ma nonostante questo confine, Dio varca questo confine per venire a cercare l'uomo. Ed è quello che Gesù ha fatto qui con sua madre. Gesù ha stabilito un confine, ha stabilito dei ruoli, ma non si è fermato lì. Non ha detto a Maria, tra me e te c'è un confine, tra me e te c'è una differenza dei ruoli. Basta, adeguati. Gesù le ha detto, tra me e te c'è una differenza di ruoli, ma io intervengo per farti capire come tu devi essere all'interno del tuo ruolo. E per capire questo dobbiamo andare alla scrittura. Non possiamo capire questa frase se non ci rifacciamo alla scrittura. La prima cosa sulla quale noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione è come Gesù chiama sua madre. Le dice donna. Ora, il termine donna letto in questo modo sembra un distacco. È come se Gesù le desse quasi dell'estranea. In realtà non è così. Perché se noi andiamo a vedere laddove Gesù ha usato sempre questo termine, ci fa vedere che invece è un termine di profondo rispetto. Ed era così allora. Quando qualcuno utilizzava il termine, che in italiano viene tradotto come donna, non lo so pronunciare nell'originale, evito, è perché stava usando un termine per riferirsi a una condizione di profondo rispetto per la persona che aveva davanti. E noi lo vediamo più volte nella scrittura. Per esempio andiamo in Luca capitolo 13. In Luca capitolo 13 c'è una donna che in giorno di sabato va a Gesù. Perché? Perché curva. Aveva uno spirito che la rendeva inferma. E questa donna si presenta davanti a Gesù sfidando tutto quello che ha sfidato, perché era in giorno di sabato, e a un certo punto, al versetto 12, Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Gesù in quella parola ha racchiuso tutta la compassione, l'empatia che in quel momento aveva per quella donna. Ancora, per esempio, quando Gesù parla con la samaritana, Gesù non ha disprezzato la samaritana. La samaritana era andata al pozzo a mezzogiorno, cosa che non faceva nessuna donna, era una follia quella che la samaritana aveva fatto. Perché? Perché la sua coscienza l'accusava e non osava farsi vedere in mezzo alle altre donne. Era l'unica che andava al pozzo 6 ore più tardi rispetto a tutte le altre. E Gesù si è fatto trovare a quel pozzo e lo dice proprio, stanco del cammino, dice prima nei versetti iniziali, nel versetto 6 di Giovanni 4, Gesù era stanco del cammino ed era già al pozzo aspettando che la donna arrivasse. E quando la donna arriva, al versetto 21 le dice, donna, credimi. Prima Gesù ha parlato con la samaritana, le ha mostrato chi era, le ha fatto il discorso dei mariti, ma è arrivato a un certo punto, quando Gesù ha dovuto andare diretto, ha dovuto andare al nocciolo della questione, le ha detto, donna, credimi. E quel donna non era un'accusa, era una parola di profondo rispetto nei confronti di quella donna. Ancora, quando Maria Maddalena va al sepolcro, Gesù, quando vede Maria Maddalena piangere, cosa le dice? Donna, chi cerchi? E glielo dice addirittura 2 volte. Perché piangi? Chi cerchi? Anche lì Gesù dimostra una profonda empatia, un profondo rispetto con il dolore che quella persona aveva in quel momento. E poi forse il più bello, il più grande di questi donna, lo troviamo alla conclusione del ministero del Signore Gesù sulla terra. È particolare come il ministero del Signore Gesù si apre chiamando sua madre donna e si chiude chiamando sua madre donna. Giovanni capitolo 19, versetto 26. Gesù è sotto la croce, Gesù è sulla croce, scusate, e sua madre è sotto la croce. E Gesù, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, donna, ecco tuo figlio. Se il ministero del Signore Gesù si apre facendo capire a Maria il suo ruolo in quegli anni terreni, il ministero del Signore Gesù si chiude con una di queste parole, che è quella che fa capire a Maria, guarda che io non ci sono più, ma sarà lui a prendersi cura di te. E anche qui noi vediamo un segno di profondo rispetto. Rispetto e amore per quella donna che era stata la sua madre terrena per gli anni della sua vita terrena. Rispetto e cura che lui manifesta affidandola alle cure di Giovanni. Allora quando Gesù usa il termine donna è sempre un termine di profondo rispetto. E quando Gesù si rivolge a sua madre con quel termine lo fa perché vuole insegnarle qualcosa. Ed è straordinario questo, perché come dicevamo all'inizio, Gesù mette in chiaro dei ruoli, ma va oltre e fa vedere come nonostante ci sia una demarcazione netta con quella donna, lui è lì per portare il rispetto, lui è lì per insegnarle, lui è lì per agire, lui è lì, anche se vogliamo, per ascoltarla. Ma il messaggio fondamentale è il fatto che Gesù le dice io ti voglio insegnare qualcosa. Nonostante io devo prendere le distanze da te in questo momento, io ti voglio insegnare qualcosa. E questo è meraviglioso, perché questo ci porta proprio al nocciolo, al cuore della grazia che Dio ha manifestato per noi. Nonostante c'è una separazione netta, evidente, tra l'uomo e Dio, che ha portato Dio a prendere le distanze dall'uomo, il Signore non ha lasciato l'uomo nella sua distanza. Gesù non ha detto a Maria, io non ho niente a che spartire con te, stai zitta, fatti da parte. Non le ha detto quello. Le ha detto, tra me e te c'è un ruolo, ma aspetta, ora ti faccio capire come funzionano le cose. E questo è quello che Dio ha fatto con noi. Dio non ci ha detto, vai in perdizione, uomo peccatore, come meriti? Non ho più niente a che spartire con te. La possibilità te l'ho data. l'hai rifiutata, adesso è un problema tuo. Dio non dice questo. Dio dice, tu sei in una condizione di peccato, ma io posso fare qualcosa per te. Io posso intervenire laddove tu non puoi fare nulla. È quello che abbiamo letto all'inizio nel testo dei Corinzi. Dio non ci nasconde il fatto che noi siamo dei vasi di terra. Non ci nasconde il fatto che noi siamo polvere. Anzi, lo sottolinea più volte nella scrittura. Ma perché lo fa? Lo fa per dirci, guardate che io intervengo in quella condizione. Guardate che voi avete bisogno del mio intervento, proprio perché siete dei vasi di terra. Voi avete bisogno che io metta un tesoro in voi, altrimenti voi rimarrete dei vasi di terra e nella terra tornerete, senza speranza. Invece il messaggio della salvezza è un messaggio molto diverso. Allora come possiamo leggere questa frase? Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Cosa vuol dire questa parola? Che c'è fra me e te, o donna? Questa parola in ebraico era una specie di proverbio, una specie di detto, che si utilizzava quando si voleva mettere in chiaro un contesto preciso. Non è una parola che implica una rottura, ma è una parola che implica la necessità di definire dei ruoli all'interno di un contesto. È come se Gesù stesse dicendo a Maria, Maria, attenzione, io sono Dio, tu sei una donna, una persona umana, io intervengo quando è l'ora mia. È come se Gesù stesse dicendo, Maria, attenzione ai ruoli. Io sono Dio, io sono il tesoro, io sono colui che dà il tesoro. Tu sei un vaso di terra. Attenzione ai ruoli. Non sei tu che determini la mia ora. Io intervengo perché faccio la volontà di Dio. Ma c'è una distinzione netta tra il mio ruolo e il tuo ruolo. Io ho delle cose, io ho un ruolo, tu hai delle cose, tu hai un altro ruolo. E questa cosa la capiamo andando a vedere dove questa stessa frase viene utilizzata altre volte nella scrittura. La prima volta che la troviamo in Seconda Samuele. Seconda Samuele, capitolo 16. Davide sta scappando dopo quello che è accaduto con Absalom e a un certo punto c'è un uomo di nome Simei, figlio di Gera, che percorre tutta una strada maledicendo Davide, insultandolo, gioendo per il fatto che lui sta scappando, tirandogli anche delle pietre, e a un certo punto al versetto 9 Abissai, figliolo di Seruia, si stufa di questa cosa. Davide, immaginiamoci questa scena, Davide camminava lungo questa strada con tutti i suoi uomini di guerra, era avvilito, era frustrato, era triste, sconvolto per quello che era successo ed era circondato da dei guerrieri. Dice che alla sua destra e alla sua sinistra si trovavano i suoi uomini di guerra. E a un certo punto quest'uomo arriva con Davide e come se non bastasse quello che stava succedendo inizia a insultarlo. Inizia a insultarlo, inizia a dirgliene di tutti i colori, vattene uomo sanguinario, scellerato, il Signore ti dà quello che tu meriti, il Signore ha dato il regno a tuo figlio, ti meriti tutto quello che ti sta succedendo. E a un certo punto Abissai dice, Davide adesso va bene tutto, però se permetti vado là, gli stacco la testa e la finiamo qui perché adesso basta. Ma come risponde Davide? Davide si gira verso Abissai e gli dice, che ho da fare con voi, figli di Seruia? E qui è la stessa frase. Davide prende le distanze dal contesto nel quale stava agendo Seruia. Stava agendo Abissai, scusate. Abissai dice, Davide, tu sei il re, tu sei un uomo di guerra, noi siamo uomini di guerra, prendo la spada, vado là, gli stacco la testa e la piantiamo qui. Come si permette questo qui di dire queste cose? Davide dice, no, attenzione, non funziona così. Se Dio permette questo, io non mi oppongo. Qui Davide sta dando un insegnamento a quest'uomo. Non sta prendendo le distanze dalla persona, non gli sta dicendo vattene, stai zitto, non capisci niente, sei malvagio, ma non ti vergogni. Sta dicendo attenzione, se lui maledice è perché il Signore gli ha detto di farlo. Attenzione a quello che facciamo. Prende le distanze dal peccato che quella persona voleva fare, ma non prende le distanze dalla persona. Non sta dicendo stai zitto, non capisci niente, muto e continua a camminare. Non gli dice così. Gli dice non lo fare, perché c'è una ragione. Si dissocia da quello che la persona sta facendo, ma non interrompe il rapporto. Gli spiega le ragioni, gli spiega le motivazioni. Ancora, questo testo viene usato anche in un altro versetto. Prima Re, capitolo 17. Qui è Elia che si trova con la vedova di Sarepta. Conosciamo bene la storia. A un certo punto, questa vedova, si vede arrivare quest'uomo in casa che salva la vita a lei, salva la vita a suo figlio, e a un certo punto questa vedova subisce un altro lutto. Muore suo figlio. E al versetto 18 la donna disse a Elia, che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Ora questa vedova non si sarebbe mai permessa di offendere l'uomo di Dio, anche perché lo chiama uomo di Dio. È stridente il fatto di pensare che questa donna rivolga a Elia delle parole offensive dopo averlo chiamato uomo di Dio. Se lo chiama uomo di Dio è perché ha un profondo rispetto di quell'uomo. Allora qual è qui il senso? Questa donna sta dicendo, questa donna prende il distacco non dall'uomo di Dio, ma prende il distacco da quello che lei pensava fosse lo scopo della venuta dell'uomo di Dio. Uomo di Dio, sei forse venuto per ricordare il mio peccato? Dio ti ha forse mandato per giudicarmi? Dio ti ha forse mandato per essere uno strumento di giudizio, per ricordarmi i miei peccati? Ha mandato te, uomo di Dio, uomo santo, a una vedova peccatrice, e ora mi sta colpendo? È forse questo il senso della tua venuta? È in questo senso che va letta questa frase. Cosa c'è tra me e te? Tu sei santo, io sono peccatrice. Qual è il contesto che ci lega? Perché tu sei venuto con me? Perché tu sei qui? Mi stai forse accusando? Dio ti ha forse mandato per punirmi? Perché ci hai lasciato in vita per poi far morire mio figlio? Perché mi stai facendo provare tutto questo? Questa donna non prende le distanze da Elia, da Eliseo. Prende le distanze, da Elia. Ma prende le distanze da quello che lei pensava fosse lo scopo della venuta di Elia. Prendere distanze dal proprio peccato, ma non dalla persona. Non dice Elia, vattene, ma ti rendi conto di tutto quello che tu stai facendo? Ma perché Dio mi colpisce per colpa tua? Vai via! Non dice questo. Questa donna è pronta a vedere quello che Elia farà, ma prendere distanze da quello che è il suo pensiero. Dice, se tu sei qui per farmi vedere il mio peccato, allora quello che sta succedendo è vero. Allora io cosa ho a che fare con te? Tu sei santo, io sono una peccatrice. E forse è proprio per questo che mio figlio muore. Torniamo allora in Giovanni capitolo 2. La cosa straordinaria, abbiamo detto, è che Gesù non prende le distanze da Maria. Prende le distanze dai ruoli che in quel momento ci sono. E questo è un grande insegnamento per noi. Gesù ricorda a Maria, ricordati che tu sei un vaso di terra. E l'ora mia viene quando lo dice il Padre. Non viene quando lo dici tu. Nonostante Maria fosse sua madre. Nonostante Gesù avesse un profondo rispetto e anche una profonda sottomissione in quanto ebreo rispettoso della legge. E questa separazione è proprio la separazione che Gesù fa vedere a noi, che Dio fa vedere a noi, chi pensa di poter andare a Dio fondando la propria salvezza, potremmo dire, o avendo la pretesa di fondare la propria salvezza sulla propria giustizia, Dio gli dice: cosa c'è tra me e te? Siamo su due contesti completamente diversi. Noi siamo persone su un contesto completamente diverso rispetto al contesto di Dio. E quando Dio ci ha chiamato e siamo andati a Lui, la prima cosa che Dio ci ha detto è stata proprio questa cosa: ma cosa c'è fra me e te? Cosa vuoi tu? Siamo su due livelli completamente diversi. Io sono Dio, dice il Signore, tu sei un uomo. Infatti, come continua Paolo nel versetto dei Corinzi, affinché la gloria sia di Dio, non sia la nostra. Perché? Perché noi non potevamo fare nulla. Ma ecco che Dio non interrompe questo rapporto. Dio mette una precisa separazione, ma non interrompe il rapporto. C'è un legame. E questo legame è il fatto che Dio interviene. Che Dio non chiude la porta e la sigilla. Dice: no, tu sei peccatore, io sono santo. Tu meriti il tuo giudizio, tu meriti la tua colpa, tu meriti la tua condanna, vai all'inferno e non ne parliamo più. Dio non ragiona così. Dio dice: è vero che tu sei un peccatore, è vero che tu meriti il giudizio, è vero che tu sei già condannato, ma è altrettanto vero che c'è un'ora preparata che verrà e verrà per la tua salvezza. E quell'ora è l'ora nella quale Gesù è intervenuto. E lì Maria capisce, lì Maria comprende qual è il suo ruolo. E qual è la risposta di Maria? È una risposta straordinaria. Ubbiditegli. Maria non si ribella, Maria non se la prende, Maria non si offende, Maria non se ne va via indispettita, ma Maria si gira verso quelle persone e gli dice: io da questo momento faccio un passo indietro. Fate quello che vi dirà lui. Maria fa la cosa importante che tutte le persone dovrebbero fare nella loro vita. Quando capisce il suo ruolo e quando capisce il ruolo di chi le sta parlando, fa un passo indietro e si sottomette. E dice: lui è quello che ha ragione. Ha ragione. Ha avuto ragione a dirmi quello che ha detto. E adesso guardate lui, non guardate più me. E da quel momento lì Maria scompare in questo episodio. Noi non la vediamo più. Vediamo Gesù all'opera, Maria è in un angolo. E questo smonta, anche se vogliamo, la tesi di coloro che sostengono, per esempio, il culto mariano. Maria non è una corredentrice. Maria, anzi, è stata la prima persona certificata che davanti a Gesù ha fatto un passo indietro e ha detto: ascoltate lui. È lei la prima persona che ha detto: io non posso fare niente, ascoltate lui. E questo è un profondo insegnamento per noi, perché ci mostra quella che dovrebbe essere la nostra reazione. Quando il Signore Gesù ha messo o mette per mezzo del suo Spirito in chiaro le cose della nostra vita, noi dovremmo rispondere esattamente come Maria, fare un passo indietro, dire: io non posso fare nulla, ma tu puoi fare tutto, Signore, e allora ascolto te, ubbidisco a te. E questo vale sia per la salvezza, ma vale anche per la nostra vita quotidiana. Noi siamo dimentichevoli e il Signore tutti i giorni ha bisogno di ricordarci questa stessa frase, di ricordarle il nostro ruolo e di ricordare il suo ruolo, di ricordare il contesto nel quale noi oggi come figli di Dio viviamo e ricordare qual è il suo ruolo in questo contesto e qual è il nostro ruolo in questo contesto. E noi come Maria dovremmo dire: facciamo quello che tu dici. Maria è un profondo e straordinario esempio e insegnamento per noi. In conclusione, quello che ci portiamo a casa quest'oggi è proprio il fatto straordinario che la grazia di Dio si basa su un solido fondamento. Dio non ci ha nascosto una differenza di ruoli e non ce la nasconde neanche oggi. Lui è l'Onnipotente, Lui è il Santo, noi siamo delle creature destinate al fuoco eterno. E su questo non ci piove. Dio non fa mistero di questo. Ma la cosa straordinaria della grazia è che Dio non si ferma lì, ma va oltre. E dice, è vero, l'uomo è così, ma c'è una possibilità di uscire. Non è un messaggio a senso unico, quello del Signore. A senso unico nel senso un messaggio di giudizio, di morte, di condanna e basta. Ma è un messaggio di giudizio, di morte e di condanna. Certo, perché bisogna mettere in chiaro i ruoli. L'uomo è un peccatore e Dio deve dire a tutti gli uomini cosa c'è fra me e voi. Cosa c'è fra me e voi? Io non vi ho mai conosciuti, dice Gesù, andate nel fuoco eterno, io non vi conosco. Cosa c'è fra me e voi? Per chi non ha creduto rimane un messaggio di chiusura. Ma per chi crede, chi vuole credere, diventa un messaggio di apertura. Perché è vero, cosa c'è fra me e voi? Ma dice Gesù, io vi spiego quello che c'è fra me e voi. Perché c'è un'ora, e quest'ora è venuta, ed è l'ora della grazia, l'ora della salvezza, che il Signore Gesù ha aperto ad ognuno di noi per mezzo della sua morte. Che allora possiamo davvero ancora adorare il nome del Signore. Perché pur avendo messo in luce i ruoli e il nostro peccato, non ha lasciato chiusa quella porta, ma ci ha dato la possibilità di credere per ricevere oggi un nuovo ruolo. Pur non avendoci nascosto il fatto che siamo dei vasi di terra, ci ha anche dato la possibilità di credere per ricevere un grande tesoro. Ed è ancora per questo che oggi possiamo adorare il suo nome. Amen. Amen. Desidera può ringraziare.